Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, eccoci qua, puntata di Palla in Tribuna di più o meno metà settimana, giro di boa della settimana dopo la puntata di Palla in Tribuna. Oggi 9 gennaio 2025, 9 gennaio, non c'è bisogno di ricordarvelo perché l'ho fatto già la Gazzetta di Parma con un bell'articolo del nostro Marco Bernardini che intervista l'altrettanto nostro Carlo Chiesa, che ricorda poi la, beh, ovviamente ve lo faremo sentire, ma a tempo debito, la radiocronaca di quello che poi è stato ribattezzato il gol definitivo, non so se veramente definitivo, magari definitivo no, ma certamente indimenticabile, il gol di Crespo contro la Juve. E quindi io voglio sapere il vostro personale ricordo, poi vi dirò anche il mio di quel pomeriggio. La radiocronaca ho deciso, visto che ci sta, ve la facciamo sentire all'ora esatta di quel gol, perché avvenne al 92esimo della partita, che iniziò alle 13, era un'eccezione, poi il lunch match è diventato una consuetudine, ma anni dopo, in realtà non subito, quindi ve lo faremo sentire attorno alle 14.50. adesso devo calcolare quanto recupero, devo vedere quanto recupero ci fu nel primo tempo. Vabbè, poi non siamo proprio così fiscali, però così respiriamo proprio l'atmosfera. Allora, il tempo vedo che non è troppo diverso da quel giorno c'era il sole, in realtà adesso sta uscendo fuori un pallido sole, c'era quei classici soli invernali, vabbè, lo si ricorda più che altro dalle foto eccetera, ma ricordo una partita veramente da incubo fino a quel momento, forse una delle più, una partita infinita ricordo, cioè il tempo non passava mai perché il Parma non faceva un tiro in porta, abbiamo subito tutta la partita e poi tac. Prima però c'è molto altro, c'è il mercato, c'è il campionato, si avvicina la partita contro il Genoa, tra l'altro, che poi lo sentirete anche nel mio servizio per il TG, una sorta di derby nel derby, ma lo ha rilevato più che altro il secolo XIX nell'edizione di oggi, che parla appunto di questo derby rumeno tra il nuovo proprietario del Genoa, Dan Sciucu, rumeno, proprietario anche del Rapid Bucarest. Parentesi, non è che siano felicissimi i tifosi del Rapid Bucarest del fatto che il loro presidente spende e si interessa a un'altra squadra, ma a noi interessa poco. E Man dovrebbe rientrare. Mihaila c'è, insomma, ha giocato anche bene a Torino, dai, la miglior prestazione di questa stagione. Qualche messaggio vedo che c'è già nel tablet, avete mandato giustamente in anticipo, vi ricordo il numero 333-92-00-170. Allora, alle 13.46, quello già di Marco. Allora, Marco 70, no, questa è un'informazione di servizio. C'è la possibilità di vedere o ascoltare sull'app di 12 TV Parma la trasmissione Calcio Mercato? Allora, live sì, cioè nel senso live in diretta assolutamente sì, sull'app e sul sito quando c'è lo streaming c'è calciomercato assolutamente. Stavo guardando se è già caricato anche nella sezione programmi. Allora, fatemi controllare calciomercato. Nella sezione calciomercato, sì, c'è la puntata di ieri, 8 gennaio, quindi caro Marco 70, questo è il tuo nickname, devi andare sul sito di 12 TV Parma o sull'app e entrare nella sezione programmi e devi scorrere finché non trovi l'icona del programma calciomercato, entra in quella e trovi la puntata di ieri condotta da Marco Balestrazzi, insomma non so se l'avete seguito o meno, sono uscite cose interessanti che poi andremo a anche ad approfondire quest'oggi. Allora, numeri di Balog, ci dice Orlando, in questo campionato è uno dei tre calciatori che hanno disputato tutte le 19 partite, è il gialloblu con più passaggi riusciti, più palloni intercettati e più respinte difensive, non mi sembrano numeri da peggior difensore come qualcuno vuole far credere. E Orlando, giusta osservazione, ma non so se ci hai seguito, infatti l'altra sera a Bar Sport abbiamo detto a un certo punto, visto che insomma, si criticava Balog per le ultime prestazioni, che comunque fino a tre giornate fa era stato uno dei migliori quest'anno, e io lo rimarco, la sua china negativa è iniziata un po' con la partita col Verona tre settimane fa, da lì un po' ha fatto fatica, Verona, Roma credo ci fosse, adesso non mi ricordo, ma no, se le ha giocate tutte sì, ma a Roma lì non assolviamo nessuno per carità, Verona, poi anche col Monza e anche col Torino dove tutte le occasioni da gol hanno visto protagonista in negativo, è un momento di flessione, ci stava, è iniziato molto bene il campionato Balog secondo me, anzi alla grande le prime giornate, poi si era comunque salvato, speriamo che sia solo una flessione e si possa riprendere. Certo è che non so, speriamo che il meglio non sia alle spalle per lui. Allora, Luigi Z ci scrive: io spero Genova in un pronto riscatto di Man dopo la convalescenza. Di solito aumentano le prestazioni. Il campo ultimamente porta bene per il calciomercato. È indispensabile un vice Bernabé e una punta di peso. Questo è il messaggio di Luigi. Poi Matteo da Roma, grande Matteo, ci siamo conosciuti con Matteo da Roma, quindi è veramente romano, garantisco al 100%. E, ci siamo visti prima del Parma Monza, però Matteo, sai che non mi ricordo com'è nato la tua passione. Beh, sì, forse era, ce l'avevamo detti al volo dagli anni del Parma di Scala, ma magari scrivicelo. Intanto leggo il tuo messaggio. Allora, dice che ha avuto il piacere di conoscerci, esatto, infatti vedi, non l'ho neanche letto e l'hai scritto tu. Allora, per quanto riguarda il mercato, ho paura che il solo Vogliacco non basti a sistemare la nostra difesa. Secondo me serve un altro elemento tipo Erlich e Okoli. Inoltre, secondo voi abbiamo smarrito la nostra identità di gioco? Perché è chiaro che non siamo più la squadra brillante di inizio stagione. Secondo voi Pecchia sta cambiando qualcosa? Sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Allora, secondo me sì, sta cambiando qualcosa assolutamente, ma nel segno di una prudenza inevitabile. Secondo me anche lui ha messo un po' un pelino da parte, no, è sceso a compromessi, ecco, forse questa è la cosa giusta. È sceso a compromessi un po' con le sue idee. Nelle ultime l'ho visto un po' più abbottonato. Secondo me è una buona cosa, però non basta una rondina per far primavera, quindi servono conferme da questo Parma. Sul mercato, Erlich, Okoli, bei nomi, mi piacciono entrambi personalmente. Il Parma in qualche modo, allora Erlich sicuramente il Parma lo sta corteggiando, e che il Bologna non ha così fretta di liberarsene. Okoli, altra voce uscita, ha lavorato già con Pecchia alla Cremonese, è un difensore che sembrava poter spiccare anche un volo più netto dopo la stagione a Cremona. Adesso così ha fatto un po' di fatica con l'Atalanta, ma non è l'unico, nell'Atalanta non è facile. Vedremo, sì, però sono d'accordo con te che forse solo Vogliacco non basti. Allora, Davidone, speriamo che per loro sia un succo amaro, giusto, un succo amaro, il gioco di parole col presidente del Genova. Poi a proposito di informazioni tecniche, perché non salvate anche le varie puntate di Bordo Campo? Allora, Davidone, mi dai l'occasione così di spiegarlo. È una cosa appunto tecnica, ma la diciamo: Bordo Campo non possiamo pubblicarne online perché c'è tutto un tema di diritti. Quindi in Bordo Campo della sintesi, parlo dei diritti della sintesi, per cui la sintesi integrale non può essere pubblicata online. Questo è, so che sembrano questioni un po' così, ma sapete, soprattutto in Serie A c'è molta rigidità su questo. Quindi Bordo Campo, che è il nostro programma post partita, almeno appunto anche lì, 3 ore dopo il fischio finale, proprio sempre per un tema di diritti, vanno diverse repliche, ma infatti scrivo, immaginavo ci ho provato, non è proprio quello, Davido, nel motivo, se no l'avremmo messo, figurati. Daniele da Medesano, speriamo bene per domenica. Non mi soddisfa la designazione di Colombo visto il precedente con il Cagliari. Ma sì, guarda, io Daniele sarei per non pensarci a questa cosa, se no alla fine ci incartiamo noi su questi ragionamenti e questi pensieri. Non deve essere, secondo me deve essere una cosa che non consideriamo minimamente. Quel che è stato, è passato tempo. L'arbitro è un professionista, comunque, sì, anche tecnicamente non sono professionisti, ma lo sono. E non sta a pensare ai precedenti o al Parma, mica al Parma. Pensa sempre quando è in campo a essere concentrato a dare il meglio. Allora, ecco un messaggio sul 9 gennaio. Questo è Filo, dice: io c'ero ancora oggi, a rivederlo mi scappa dalla cremuccia. Noi manca come il pane un centrale, una punta di peso, che di certo non può essere Dani Mota. Saluti al grande Remo Gandolfi, che ci sarà tra poco. Questo è Filo. Ma insomma, Dani Mota comunque non è malvagio, eh? Non è un bomber, non è un gran finalizzatore, per uno che lavora molto per la squadra, secondo me, come fa il caso del gioco di Pecchia. Allora, finora 300 biglietti venduti per Genova, troppo pochi per una trasferta così. Sveglia gente, la salvezza passa anche da noi. Questo è il messaggio di un radioascoltatore. E poi questa è Simone, dice: per il proseguo del campionato sono fiducioso, dai sempre Forza Parma. Estate 2025, però c'è da andare al fresco a prepararsi. Simone mette nel mirino la preparazione fatta a collecchio. Allora, Balog, Rino dice: Balog non marca uomo e spesso se lo scorda in area, è un buon difensore. Un buon difensore agli attaccanti si deve incollare. Buoni rinforzi sui terzini, scrive quest'altro ascoltatore. Adesso servono per forza un secondo portiere e una punta d'esperienza che accetti di essere da chioccia riserva di Boni, ad esempio Petagna o Belotti. Non so se sia un profilo da Parma, nel senso che non sono vecchi, per carità, Petagna e Belotti, ma calcisticamente non sono certo giovani, quindi non lo so, non li vedo profili a cui il Parma è interessato. Un Dani Mota è 98, ad esempio, ha più senso in questa logica, per carità, poi dopo a livello ideale quello che dici può essere più che condivisibile. Facciamo il punto nel nostro servizio e poi dopo ci colleghiamo con Remo Gandolfi, come abbiamo già anticipato. 3 settembre 2022, il Parma pareggia 3-3 a Marassi contro il Genoa, che a fine stagione avrebbe poi centrato la promozione diretta, passando anche attraverso l'esonero di Blessing per Gilardino. Quel pomeriggio brilla fra i crociati Valentin Miaila, una splendida rovesciata dal limite dell'area deviata in gol da inglese e poi la segnatura del provvisorio 1-2. Sembra la rinascita del giocatore rumeno, che nel frattempo era stato rispedito al mittente da Giampiero Gasperini dopo 6 mesi in prestito all'Atalanta. Ma proprio pochi giorni dopo quella bella prestazione a Genova, ecco un infortunio che lo tiene fuori fino a dicembre, poi un altro che lo costringe praticamente a 2 ulteriori mesi di stop. Da lì in poi il rumeno classe 2000 ha faticato a lasciare il segno e più ancora ad entrare nel cuore dei tifosi crociati, nonostante i 6 gol segnati nel campionato scorso e la grande fiducia riposta da Pecchia nei suoi confronti, probabilmente anche per il generoso lavoro di aiuto alla fase difensiva. Domenica scorsa a Torino, Miaila, pur senza strafare, ha disputato la sua miglior prestazione in questo campionato. E ora davanti a sé di nuovo il Genoa a Marassi. In una partita nella partita, il derby rumeno con il neopresidente del Grifone, Dan Sciucu. Anche Dennis Mann dovrebbe essere della contesa dopo aver risolto i problemi alla schiena che lo avevano bloccato contro il Torino. Rientrato in gruppo pure Camara, che ha superato l'influenza, virus che invece mette ancora in dubbio Koulibaly per domenica. Sullo sfondo c'è sempre il mercato. Vogliacco arriverà dopo la partita con il Genoa, mentre il Parma continua a lavorare per dare altri rinforzi a Pecchia, da Erlich a Coppola, da Maggiore a Dani Mota. Tanti sono i fronti ancora aperti.
Palla in tribuna.
Allora, intanto due informazioni proprio freschissime di questi istanti. Allora, i tifosi sono 520, i biglietti già venduti, 520, non 300 come diceva il nostro radioascoltatore, però io replico la sua, ribadisco il suo invito, insomma, a essere in tanti a Marassi. È una trasferta, come diceva lui, molto molto bella. Beh, 520, siamo a mercoledì, insomma, direi che mi sembra già una buona cifra. E intanto Cici Zola ufficiale allo Spezia, insomma, l'avevamo già detto di fatto ieri sera, già lo davamo, anzi anche ieri mattina in realtà lo davamo già fatto, però è arrivata l'ufficialità dal sito del Parma. Vi leggo con precisione la news appunto sul sito della società. Il Parma comunica la cessione a titolo definitivo di Leandro Cici Zola allo Spezia Calcio. Un sentito ringraziamento va all'argentino tra i protagonisti della storica promozione dalla B alla A. Con la maglia del Parma, Leandro ha sempre mostrato dedizione, talento ed energia, elementi grazie ai quali ha onorato le 59 presenze disputate fra Serie A, Serie B, Coppa Italia dal 2023 ad oggi. Il club gli augura un percorso ricco di soddisfazioni e traguardi nella sua nuova avventura professionale. Grazie di tutto, Leo. Questo è il messaggio del Parma, a cui non possiamo che associarci, insomma, nutriremo sicuramente un bel ricordo di Leandro Cici Zola e insomma un argentino in meno però nel Parma. Remo Gandolfi, non può che dispiacerti questo, secondo me. Ciao Remo.
Ciao Alberto, buongiorno. Stavo proprio facendo quel calcolo lì, quindi bisogna rimediare
adesso chi è rimasto? Valenti, giusto? Uno solo?
Stevez.
Ah, giusto, Valenti. Beh, dai, siamo ancora sì. Ancora ben rappresentati.
Si può migliorare, però sì. Dai, due ci sono.
Sì, due ci sono. Allora, Remo Gandolfi, una partita affascinante, come sono sempre quelle che si giocano a Marassi, inutile dirlo. Lo stadio, qualcuno l'ha definito lo stadio più inglese d'Italia. Che partita ti aspetti contro il Genoa di Vieira, che tra l'altro ha fatto, vedevo quest'anno il Genoa anche con Gilardino, 5 clean sheet, una delle squadre che subiscono meno, e nelle ultime ha un bello score, nelle ultime 8 giornate sì. Credo una sola sconfitta, tosta come
sì, prende pochissimi gol, gioca attenta, ma guarda, io ero al Tardini, quel poco si è riusciti a vedere la sera di Parma-Genoa qua, io ho visto una squadra molto disposta a lottare, a combattere. Io credo che se andiamo a vedere le statistiche sulle seconde palle, quella sera lì ci hanno dominati, quindi una squadra molto molto aggressiva, molto vogliosa, molto determinata e anche molto organizzata. Come qualità siamo superiori e io dico sempre, adesso Vieira nelle prime ha spesso giocato col 4-2-3-1, che praticamente è molto speculare al nostro. Io dico sempre che quando gli schemi sono identici vince la qualità del giocatore. E il Genoa tra l'altro ha problemi più o meno come i nostri, perché sai che davanti hanno, sono rimaste pochissime alternative. Sarà una partita di spada sicuramente, perché quelle partite dove è il cliché più vecchio del calcio, ma dove i punti valgono veramente doppio. Staremo a vedere, insomma, io ti dico, le prossime due partite secondo me sono determinanti, sì, per due aspetti. Uno, per la classifica, per il campionato, dove andiamo a giocare contro due concorrenti dirette. Secondo, anche per l'impostazione di quello che sarà il mercato, perché noi non dimentichiamoci che il mercato si decide spesso a gennaio, nell'ultima settimana, perché quello che adesso ti offrono a 10, l'ultima settimana te lo danno a 3 o a 4. Queste due partite saranno determinanti, perché se va come deve andare, aumentando il vantaggio sulla penultima, la terzultima e magari raggranellando qualche punto sulle altre concorrenti, ti puoi permettere di fare certi ragionamenti. Se si dovesse sporcare, bisogna pensare a rinforzare la squadra da qua a giugno, senza guardare troppo per il sottile, senza guardare la carta identità, ma portare della gente disposta a lottare con esperienze che ti dia una mano in una situazione potenzialmente delicata. Speriamo che non sia così, però, ripeto, le prossime due, se si fanno pochi punti, si sporca.
Allora, punto sul mercato. Dunque, è arrivato Lovic, un terzino sinistro giovane dal quale insomma non possiamo chiedere la luna. Se poi si inserirà in maniera sorprendente, ben venga, però insomma io penso che l'inserimento sarà gioco forza graduale. È in arrivo Vogliacco, noi lo diamo praticamente per fatto, anche a Genova lo danno per fatto, è solo una questione che comprensibilmente il Genoa insomma ha chiesto di finalizzare, esatto, il cambio dopo lo scambio, il passaggio dopo la partita, dopo lo scontro diretto. Cosa serve ancora secondo te?
Allora, io in questi giorni ho sentito parlare parecchio di Coppola del Verona, che a me piace moltissimo, sia per la, sì, presenza fisica, la prestanza, sia perché è un centrale che sa uscire palla al piede. E noi abbiamo molto bisogno di un centrale che sappia giocare da dietro e impostare, perché l'abbiamo visto nel calcio adesso, nella metà campo avversario, spazio non ne hai. I centrali difensivi un minimo possono ancora alzare la testa, e se hai qualcuno che sa giocare da dietro è importante. Sicuramente manca qualcosa a centrocampo, perché al di là degli infortuni che con i tempi che sappiamo, qualcosina manca, secondo me anche proprio a livello di qualità. Perché come interditori, come cursori, anche se aspettiamo che Italia esplosione, non siamo messi male. Senza Bernabei la qualità in mezzo è quella che è. E davanti, lo sappiamo, io e te Alberto la pensiamo così insieme da tempo, serve un'alternativa come prima punta, un giocatore con caratteristiche diverse e complementari da quelli che abbiamo, perché in certe partite servirà forza fisica, prestanza, gioco aereo eccetera, insomma, quindi io sono le due aree su cui lavorerei, ma sicuramente sono quelle dove si sta guardando intorno anche al Parma.
Allora, intanto giustamente un radioascoltatore mi corregge, perché ho detto due volte che è mercoledì, oggi è giovedì, ma quando c'è un festivo di mezzo, ragazzi, non so se succede anche a voi, io mi sballo tutto, vabbè. Devo dire, sempre questo radioascoltatore dice, devo dire che Mihaila Marassi si esalta sempre, speriamo bene. Mihaila, insomma, un pelo ritrovato, dai, un pochino, insomma, dopo tante critiche, dopo tante prestazioni negative, col Torino è stato uno dei migliori per abnegazione. E non solo, certo, come ho sentito da una TV di Genova l'altra sera, sia Mann che Mihaila, adesso parliamo più che altro di Mihaila, per come era arrivato 4 anni fa, si pensava che dopo 4 anni avrebbe fatto progressi diversi, non è che, anzi, forse su certe cose forse anche un po' regredito, però dai, speriamo che abbia iniziato un trend positivo. Devo dire che Pecchia, soprattutto l'anno scorso, gli ha dato molto spazio, perché credo che ne apprezzi la corsa e la generosità. Col Torino ha veramente dato tutto, se non altro, ecco, anche questo è un elemento da elogiare.
Sì, sicuramente, no, ma quello che dà a livello di impegno caratteriale, abbiamo sempre criticato i nostri test perché magari facevano un po' fatica a rientrare, lui quello lo fa. Il punto è lo score, cioè è un giocatore che tira in porta tantissimo, deve ancora fare un gol, e da un trequartista e qualche gol te lo aspetti, qualche cross in più, qualche assist. Diciamo che non possiamo dire che sia in fase involutiva, però sicuramente non ha fatto l'esplosione che giustamente hai detto tu e che ci si aspettava. Io credo che sia molto molto esemplificativo quello che è successo all'Atalanta. Lui l'ha voluto Gasperini perché ci ha visto determinate cose, cosa ci ha messo per bocciarlo e poche partite. E Gasperini negli ultimi 5-6 anni l'Atalanta di acquisti ne ha sbagliati pochi. Sicuramente in questo momento sarà ingalluzzito, perché io sono sempre convinto che nella testa del calciatore ci sia la differenza. Quindi quando vieni da un periodo negativo, le giocate ti vengono meno, le cerchi meno, hai poca fiducia, poca autostima, la partita di Torino, che è stata un'ottima partita secondo me di Mihaila, compreso un bel gol che poi è stato annullato, dovrebbe essere servita proprio a questo, aumentare la sua autostima, dargli quella carica per ritornare a giocare in fiducia con le qualità che comunque gli riconosciamo tutti.
E mi fai un po' un bilancio della lotta salvezza, cioè come, che gerarchie vedi adesso che siamo arrivati, abbiamo concluso il girone d'andata, si è un po' definita, cioè sicuramente si sono definite le squadre che lottano, ma sono tutte lì ancora, poi ballano 2-3 punti, certo il Monza è staccato, il Venezia anche, ma non troppo. Tu chi è che vedi peggio delle altre?
Allora, guarda, io tempo fa mi ero andato a dare un'occhiata alle classifiche di Serie A degli ultimi anni. Con 36-37 punti ti salvi sempre, almeno negli ultimi anni ti sei sempre salvato con questa cifra. A noi per arrivare lì di punti ti mancano 15. Il Monza, sì, pensare che faccia 25-26 punti nel girone di ritorno, direi che possiamo escluderlo. Sì. Il Venezia ne deve fare comunque una ventina o 21, e con la situazione che ha, perché non è che possa rivoluzionarsi. Il Como può prendere i giocatori che vuole e fare, sì, un salto di qualità anche a gennaio. Il Venezia non lo vedo, quindi non voglio darle per spacciate, soprattutto il Venezia, però la corsa è per il terzultimo posto insieme a tutte quelle che sono intorno a noi, che più o meno si equivalgono, hanno caratteristiche magari diverse, qualcuna più combattiva, qualcuna più tecnica, però io direi che queste due squadre sono già quasi, fra due domeniche giochiamo col Venezia in casa, speriamo di essere noi senza cattiveria con i lagunari a dargli una bella botta. Il resto siamo lì, che sia Lecce, che sia lo stesso Genoa, che sia l'Empoli, che non è poi dopo quella partenza lì, non è che poi ha le risorse per fare un campionato tranquillo. È da giocare, da vedere. Sicuramente il girone d'andata è un bottino importante che avremmo, secondo me, firmato tutti all'inizio del girone d'andata. Insomma, 19 punti sono una bella cifra, perché, ripeto, a 35-36 punti ti salvi 99 su 100.
Come interpreti il dato, se ne è parlato anche poi in realtà diretta live di recente, ma no, forse tu non c'eri in quella puntata lì, e il dato dei media punti con Bernabé e senza Bernabé è a sorpresa leggermente più alta senza Bernabé, è solo un caso secondo te, Remo?
Ma sì, assolutamente, lì è il calendario che lo determina ed è un caso, cioè non io queste cose, soprattutto nel breve periodo, perché poi si parla di qualche mese, due anni, hanno il valore che assolutamente limitati, no? Bernabé, io ho sempre detto che ce ne vorrebbero due, uno davanti alla difesa, uno trequartista, quando ne tornerà uno sarà già una bella cosa, perché sappiamo tutti, te l'ho detto prima, il nostro centrocampo ha qualità, in questo momento non eccelle, l'unico che ha veramente qualità è lui.
Può essere che forse senza Bernabé si è fatto di necessità virtù, facendo, anche se sono d'accordo con te che è più che altro frutto del caso, ma può essere che invece qualche volta si è cercato un po' meno di giocare e fatto un calcio un po' più pragmatico e redditizio, invece con Bernabé magari certe partite le hai perse, non so, con il Cagliari ad esempio, tentando in qualche modo di giocare pur con grande difficoltà nel primo tempo, ma
guarda,
può anche essere
questo. Io mi rifiuto sempre di pensare che la qualità condizioni in negativo. Sì. Cioè proprio è un rifiuto per me della mia idea di calcio, ma è mia personale. La qualità è quella che fa la differenza. E poi si parla di un giocatore, attenzione, che recupera palloni, che chiude in fase difensiva, che va a raddoppiare. Cioè, ci può stare, capito questo discorso, Alberto, su un giocatore bello da vedere, tecnicamente fortissimo. Cioè, io sto pensando a uno che ho visto oggi nella lista degli svincolati, no? È un giocatore che io adoro, a parte che ha giocato alla Real Madrid e nel Bayern, quindi l'ultimo coglione non lo è James Rodriguez. James Rodriguez, il colombiano, è un talento incredibile, però lui sì che ti condiziona, perché lui è un trequartista che quando la palla ce li hanno gli altri, stile Riquelme, lui guarda e finché non la conquista gliela danno. Bernabé non è sicuramente un giocatore di queste caratteristiche, quindi guarda, perché ripeto, è cambiato molto, io me lo ricordo, ne avevo parlato con il nostro Carlo Chiesa che oggi compie gli anni gli facciamo gli auguri.
Tra l'altro gli facciamo gli auguri, me l'ha scritto anche Luca, ma io non sapevo che Carlo Chiesa compisse gli anni proprio nel giorno in cui aveva fatto la famosa radiocronaca del gol di Crespo. Una cosa, questa lo apprendo oggi, non sapevo del compleanno di Carlo.
Incredibile. Fantastica, cioè, credo che sia stato il compleanno più bello della sua vita, conoscendo Carlo e l'amore per il Parma. Per cui sì, cioè, Bernabé si è affinato come caratteristiche ed è diventato da trequartista esterno, come era nelle giovanili del Manchester City, adesso è un centrocampista completo, sa fare tutte le fasi bene.
No, infatti sta crescendo tantissimo in questo e non vediamo l'ora di ovviamente di riammirarlo in campo, ci mancherebbe. E poi manca tanto, ma anche quello che dicevi nel recupero palloni non è una cosa assolutamente secondaria. Speriamo, Pecchia non ha dato deadline, cioè termini, una data di rientro, però ha detto che insomma ha fatto capire che ci sono buone notizie. Speriamo, dai, che almeno non so, nel giro di un mesetto magari, chissà.
Dai, dopo il Milan, dai, dal Lecce sarebbe bello.
Assolutamente. Remo Gandolfi, ti ringrazio tanto, alla prossima, ciao Remo.
Grazie a te Alberto, saluto a tutti.
Allora, qualche messaggio. Coppola e Vogliacco potrebbe essere la coppia di difensori centrali. Valeri, Coppola, Vogliacco, Del Prato sarebbe una linea difensiva tutta italiana mai vista nell'era Krause, scrive Lorenzo aggiungendo una faccina che sorride. Poi, altro messaggio. No, questo l'avevo già letto. Poi, Cicizzola, un colpo al cuore, buona fortuna, descrive quest'altro ascoltatore che poi aggiunge... secondo me per l'attacco potrebbe uscire una sorpresa da destra tipo Lovic, scelta molto pericolosa per la non conoscenza del campionato italiano, ma forse più economica della serie, basta spendere e spandere soldi a casaccio. Comunque non è stato pagato poco Lovic, 5-6 milioni sono per un 2003 che giocava nel Molde, questo è Davido nel messaggio, come possiamo dire, sono cifre comunque da talentino, ecco, talentino già importante, non è proprio lo sconosciuto che vai a prendere a 600.000 euro, un milione, che poi neanche quelli sono sconosciuti. C'era un messaggio che diceva Remo di insistere sulla sua volontà di vedere argentini e poi... per me gli unici problemi di Balog sono una fase difensiva carente e il fatto che sia costretto spesso a cambiare compagno di reparto e quindi di avere poca intesa con il giocatore di turno. E poi Rino che dice bravo, dov'è? Non trovo più, ecco qui. Bravo Gandolfi, ti immagini Bernabé e Fagioli? Questo Fagioli è il pupillo di Rino, lo sappiamo. Poi e che avremmo firmato tutte Gerard 19, cioè più 2 sulla retrocessione, tenendo presente che spesso la squadra di Pecchia nel giorno di ritorno fanno qualche punto in meno dell'andata, avrei più di un dubbio, dice Stefano. Attenzione, quindi anche questo è un tema. Abbiamo la pubblicità, giusto adesso Simonetta? Sì, allora andiamo in pubblicità e poi abbiamo nuovi ospiti e altri argomenti.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo... non so, magari... una prosciutto funghi, una quattro stagioni...
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta, allora ho il piacere di riaccogliere l'amico e collega giornalista di Sport Italia, Nicolò Anfosso. Ciao Nicolò.
Ciao Alberto, un saluto a tutti voi.
Tanto sei Ligure, giusto? Ma non so di preciso di dove, però lo
scopro. Sì, provincia adesso. Di Savona.
Ah ok, vabbè, insomma non sei della provincia di Genova, no, ma dici anche il paese, noi siamo curiosi sulla geografia però.
È entroterra di Albenga, Ortovero, un piccolo paesino.
Ecco, questo non lo conosco perché sai, tu sei appassionato di ciclismo, visto che non ci passa la Milano-Sanremo non lo conosco.
Esatto.
Io conosco tutta la Ligure dove passa la Milano-Sanremo, gli altri non lo... no, scherzo ma non troppo. Allora, nella non lontana Genova cosa si dice? Sponda rosso-blu, caro Nicolò, col nuovo presidente Dan Sciuco, insomma l'altra sera ho guardato Telenord, We Are Genoa, insomma accolto, non dico né con calore né con freddezza, mi sembra, stiamo a vedere, mi sembra questo lo spirito dei tifosi del Genoa dopo lo scotto con 777.
Sì, la tua è una percezione corretta, c'è stata un'accoglienza pressoché neutra, parleranno poi i fatti. Tornando al campo, da quando è arrivato Vira, diciamo che la squadra ha trovato una quadra che era mancata con Gilardino, con il quale la dirigenza di 777 se l'era presa, c'erano state delle divergenze. Però è anche vero che il Genoa in estate ha venduto i suoi due pezzi pregiati, Gudmundsson e Retegui, e quindi non era facile per Gilardino riuscire a tenere alto il livello dell'asticella. Però da quando c'è Vira, diciamo che il Grifone ha trovato un equilibrio che prima era mancato, con quattro pareggi, comunque due vittorie e una sconfitta, quella contro il Napoli e il Ferraris, che ha visto il Genoa nel secondo tempo andare più volte vicino al pari. Quindi dal punto di vista societario, situazione in evoluzione. Tra l'altro ci sarà poi il derby rumeno tra Dan Suku, per la prima volta in tribuna Ferrari, sei due giocatori rumeni del Parma, e quindi una situazione che invece sul campo sta andando nella direzione di quantomeno lottare per raggiungere la salvezza, che al momento è comunque alla portata del Genoa.
Sì, assolutamente. Lì in fondo mi sembra, se non la più in forma, ma sicuramente una delle più in forma della parte destra della classifica, anzi forse la più in forma.
Sì, assolutamente, nelle ultime sette partite, come detto, solamente una sconfitta. Ci sono squadre messe molto peggio, basta pensare al Monza, a 10 punti nel solo girone d'andata. Tra l'altro Galliani ieri poi ha mandato una lettera ai giocatori chiedendogli di fatto rimanere concentrati sull'obiettivo salvezza, che secondo il Monza, secondo la dirigenza, è a portata, ma la situazione anche con la proprietà Fininvest che va verso il disimpegno, verso una cessione, anche se al momento un acquirente vero e proprio non c'è, non è molto, molto chiara. Poi c'è il Venezia a 14 punti, ci sono squadre messe peggio del Genoa. La lotta diciamo che comunque è aperta. Ecco, vedendo il giro di boa, forse il Monza è la squadra messa peggio, poi per le altre, per un motivo o per un altro, sono un pochino tutte in lotta, ecco. E le carte potrebbero rimescolarsi in questi due mesi densi di appuntamenti e soprattutto con il calciomercato, che qualcosa potrebbe cambiare, vedendo per esempio il Como che, con le grosse disponibilità economiche dei fratelli Artono, proprietari ultramiliardari, potrebbero già incidere anche nella lotta salvezza, e col cambio di proprietà anche all'orizzonte che si sta verificando al Verona, con il fondo americano che subentrerà a Setti.
Noi dobbiamo sperare magari sul Verona che ci sia un po' di confusione anche qui all'inizio, quando arrivò Kraus, insomma, aveva sbagliato abbastanza nettamente la campagna acquisti, il Parma poi retrocesse, chissà che lì magari temporeggino un po', eccetera. Tornando al Monza, è anche difficile vendere una società che comunque non ha un gran blasone, è il Monza. Sì, la Monza-Brianza è una provincia comunque popolosa, però voglio dire, sei ai margini rispetto alle grandi squadre lombarde. Venderla quando sei più con un piede già in Serie B non sarà neanche facile, secondo me. Per questo vedo un po' maluccio il Monza.
Sì, è vero. Diciamo che il grande obiettivo della famiglia Berlusconi era il raggiungimento della Serie A, obiettivo raggiunto, tra l'altro in un periodo, in un arco temporale molto, molto ristretto. Non era scontato, ma nemmeno così impossibile, ricordando per esempio le stagioni del Monza in Serie C con una rosa da alta Serie B, poi vabbè la vittoria in finale playoff contro il Pisa, il raggiungimento della massima serie con Stroppa alla guida, e poi sappiamo il resto è storia con Palladino e ora questa situazione di difficoltà. E dal punto di vista societario, sì, probabilmente la richiesta potrà essere molto bassa della Fininvest, anche considerando l'ingente debito che di fatto la società sta accumulando anno dopo anno. Si parla di cifre intorno a 20-25 milioni all'anno di debito, e quindi non sarà semplice. Poi sfruttando anche il paracadute, magari con le perdite che saranno ridotte, ci potrebbe essere questo cambio di mano eventualmente in Serie B, ma stiamo parlando appunto di ipotesi, visto che c'è ancora un girone di ritorno da affrontare.
Sì, poi come squadra, come rosa, va bene, un po' indebolita, ma non è da ultimo posto. Col Parma è stata molto sfortunata la squadra del Monza, e poi l'ultima, cioè, ha finito due partite in 10, quindi lì si è un po' fatta del male da sola, ecco, perché poi 6 punti avanti e indietro facevano tutta la differenza del mondo, ma noi ovviamente non possiamo che concedetecelo gioire delle disgrazie altrui. Ti chiedo invece come vedi il Lecce, perché poi alla fine noi qua, facendo i conti proprio della serva, a parte Monza e Venezia, teniamo un po' sempre un occhio a Lecce, Verona, Cagliari. Io il Cagliari lo vedo un po' più navigato, un po' più scafato. Il Lecce forse in questo momento, se devo ragionare proprio da tifoso del Parma, il Lecce lo vedo terz'ultimo, ecco. Non so se sei d'accordo, dipende anche un po' lì dall'effetto Giampaolo, se dura, se non dura, se c'è stato poi in realtà.
Hai inquadrato perfettamente la situazione. All'inizio sembrava esserci stato l'effetto Giampaolo, con la vittoria molto fortunata al Penso di Venezia, di fatto la prima apparizione, poi il pareggio con la Juve che aveva dato grandissima carica agonistica, poi vabbè la scoppola che ha preso Lecce a Roma si poteva mettere in conto, la vittoria nello scontro diretto contro il Monza e poi qualche passo falso come la sconfitta di Como e domenica di fatto il pareggio molto fortunato che il Lecce è riuscito a ottenere contro il Genoa. Quindi a livello di scontri diretti il Lecce sta soffrendo, e scontri diretti che ce ne saranno diversi tra gennaio e febbraio, e quindi una classifica in evoluzione. Però sì, sono d'accordo con te sul fatto che il Cagliari con Nicola alla guida potrebbe essere una squadra esperta che sa come affrontare questo tipo di situazioni, e quindi saranno comunque tutte squadre coinvolte per la lotta per non retrocedere. Ma anche l'Empoli, che comunque di punti ne ha 20, ecco, diciamo che è una squadra che sta facendo fatica, perché nelle ultime 4 ne ha perse 3. È vero che ha giocato anche con l'Atalanta, però ecco, l'Empoli è una squadra che sta facendo fatica, perché sì, anche a Venezia stava perdendo, rischiava di perdere la quarta partita di fila.
Sì, hai ragione.
È sempre in un arco temporale tra gennaio e febbraio dove l'Empoli fa molta fatica, quindi si fa presto a farsi risucchiare sotto.
Sì, poi da verso lo conosciamo, parte bene, poi dopo non è la stessa cosa. C'è un messaggio per te di un nostro radioascoltatore Lorenzo che ti chiede che tipo di giocatore è Vogliacco, se è più difensore centrale o se può fare anche il terzino destro, e perché non gioca più con Vieira.
Allora, Vogliacco è un difensore centrale abbastanza composto, in marcatura non è il top, è più un difensore centrale da impostazione. Era stato grande protagonista della cavalcata del Genoa in Serie B con Gilardino, anche nella stagione precedente aveva fatto bene in Serie B. Adesso Vieira di fatto non lo vede nell'undici titolare, e personalmente diciamo che in Serie B è un ottimo giocatore, ma in Serie A serve quel sentir l'uomo soprattutto in area di rigore, che per una squadra che lotta per la salvezza è fondamentale.
Non so, forse l'abbiamo perso. Sì, l'abbiamo perso. Sì.
Come il Genoa, e quindi dell'impostazione di Vieira con una squadra più cinica, più che bada al sodo, alla sostanza, ecco che fa difficoltà a trovare spazio un giocatore più, diciamo, che predilige più l'impostazione.
Ecco, infatti sei già la seconda persona in due giorni che mi dice che non è un grande marcatore, insomma speriamo bene, ma perché a noi serviva anche quello. Ti chiedo qualcosa sulla Sampdoria, quest'anno proprio una galleria degli orrori, anche Tutino sembra, lo diciamo da parmigiani, sembra un po' tornato nel suo dopo una grande stagione a Cosenza.
Sì, la Sampdoria è in grosse difficoltà, adesso interverrà in modo massiccio sul mercato. Ahimè accumulando ancora un passivo a livello di proprietà, però è una situazione dalla quale non se ne esce. Tant'è che l'ultima vittoria della Sampdoria, se non ricordo male, è datata ad ottobre contro il Mantova, dopodiché sono arrivati tanti pareggi e anche alcune sconfitte forse un pochino immeritate, come quella contro il Pisa. Però la situazione è molto difficile, è una piazza che è abituata a lottare per altri obiettivi, si trova in fondo alla classifica di Serie B a 20 punti, di fatto 3 punti in più del Cosenza ultimo, e una stagione che si pensava potesse nascere diversamente, ma poi diciamo che Pirlo non è riuscito ad incidere a livello della mentalità dei giocatori. Sono stati poi diversi cambiamenti, adesso semplici, però L'obiettivo è condurre la nave in porto sana e salva. Sì. Non sarà facile, no. Però il mercato di gennaio potrebbe aiutare.
Sì, perché io non ho la tua conoscenza dei giocatori, perché tu sei un'enciclopedia. Ne ho visto la rosa a inizio stagione, mi sembra un po' una cozzaglia di nomi anche esotici alcuni, non so, spesso non rende, anche alcuni un po' bolliti.
Sì, è vero, in Serie B c'è questa tendenza un po' di affidare le chiavi del reparto offensivo a Massimo Coda, non era andata granché bene alla Cremonese.
E infatti.
Gli anni passano anche per lui, è, una sì. Garanzia, è stata una garanzia perché i numeri assolutamente parlano per lui, in cadetteria è il top scorer, se non sbaglio, solo dietro a Schwok. Comunque
sì, però c'ha 37 anni.
Si tratta di un signor giocatore, però gli anni passano, gli hanno affiancato tutino, quindi è una coppia esattamente come hai detto te, una coppia più che altro da fantacalcio. Poi sì. In Serie B paga più il lavoro e la programmazione, come per esempio ha fatto e sta facendo il Pisa, che ha dovuto ingoiare tanti bocconi amari, ma con una proprietà solida che non ha mai fatto il passo più lungo della gamba, anche se avrebbe potuto, sta programmando una risalita che quest'anno sta dando i suoi effetti. Quindi
vero, bella sfida. Chi vedi favorito per le prime due posizioni, Sassuolo, Pisa, Spezia?
Beh, il Sassuolo ha una rosa da Sassuolo, Serie A, sì. Quindi non ti dico che non può perdere il campionato, però di fatto ha un'ossatura ultra collaudata. Grosso ormai ha trovato il suo ingrediente, quello del dinamismo, del calcio propositivo, e anche spregiudicato, se vogliamo. E di fatto il Pisa di Inzaghi, dal punto di vista proprio tecnico, è una squadra che approccia la partita al contrario rispetto al Sassuolo. Il Pisa messo bene in campo, che è pronto a punire al primo errore degli avversari. E sono queste due squadre paradossalmente che guidano la classifica e che secondo me hanno tutte le carte in regola davvero per arrivare nelle prime due posizioni. Lo Spezia è una buona squadra, D'Angelo sta facendo un grande lavoro, quest'anno sta esplodendo Francesco Pio Esposito, l'attaccante sì. Classe 2005 di proprietà dell'Inter, che ha già raggiunto la doppia cifra al giro di boa, ma per la promozione diretta credo che a lungo andare non credo che sarà più un assolo, una fuga a due tra di Pisa e Sassuolo, però sì. Lo Spezia potrà dire la sua ai playoff, e D'Angelo sa come arrivare in fondo, anche se a Pisa, quando allenava al Pisa, non gli era andata bene arrivando in finale playoff.
Vero, ci siamo anche fatti questo viaggio per rinfrescarci un po' la memoria e soprattutto l'attualità sulla Serie B con Nicola Anfosso, che è una garanzia, giornalista di Sport Italia. Nicola, ti ringrazio tanto per essere stato con noi, alla prossima e buon lavoro.
Ciao Alberto, un saluto a voi, alla prossima.
Allora, qualche messaggio intanto che raggiungiamo l'altro ospite. Questo è le dice: il fatto che si guardi tanto alle altre per trovarne una da mettere dietro è già la risposta chiara del come siamo messi. Anche i più ottimisti si perdono in questa ricerca, come dire, non siamo padroni del nostro destino. Beh, Ale, compromesso, guardiamo anche questo, dai, non siamo ipocriti, non si può non pensarci, secondo me. Poi Lorenzo, che si allarma per questa cosa per cui Vogliacco non è un gran marcatore, buon giocatore, abbiamo sempre detto, non è un fenomeno, a me come acquisto idealmente piace, poi dopo spero di non essere smentito, ecco, ma lo diranno i fatti, per carità. C'era un altro messaggio, vediamo se lo recupero, eccolo qua, da Daniele, che dice: sento parlare di Gomez del Palermo, io del Palermo però vedrei bene Ranocchia, almeno fisicamente è prestante, anche se in B il migliore è Palumbo. Daniele, non so se sei tu che mandi sempre messaggi su Palumbo è un bel giocatore, Ranocchia piace anche a me, però non so, non riesce a sfondare, non capisco il motivo. Gomez sì, è vero, insomma pare che il Parma lo stia trattando. Vito, sempre ottimista, vediamo se si conferma. Buon pomeriggio a tutti, voglio fare una considerazione: meglio il nostro presidente Kraus con la sua famiglia che un fondo, sono due cose completamente diverse. Sentire sempre che la nostra società non conosce il campionato italiano mi fa ridere, lasciateli lavorare e non critichiamo prima della fine dei giochi. Forza Parma, Vito, insomma, quando serve la sua così sprezzata di ottimismo ce la dà sempre. L'ho sentito sconfortato forse solo una volta o due in tutti questi anni. Nuovo ospite, il presidente del Parma Club Traversetolo, ma lui è anche un socio storico, se possiamo così definirlo, di PPC, Paolo Benecchi. Ciao Paolo.
Ciao Alberto e buon pomeriggio a tutti.
Allora, oggi, come sai, è il 9 gennaio, a parte sarà il compleanno di Carlo Chiesa, come io colpevolmente ho appreso in diretta qui, ma è anche l'anniversario appunto della sua radiocronaca, del gol di Hernán Crespo. Tra poco ci siamo, perché ho detto che vogliamo mandare la radiocronaca più o meno alla stessa ora in cui fece gol Crespo.
Bellissimo,
92esimo
bellissimo.
Minuto, adesso sono i 47, sarebbe il 92esimo, ma ci mettiamo uno o due di recupero, quindi te lo facciamo sentire tra poco. Ti chiedo subito che ricordi hai di 25 anni fa, a parte insomma...
Un ricordo immenso. Mi ricordo una giornata freddissima, perché sì. Mi ricordo che c'era una giornata freddissima che si è riscaldata tutta con questo gol all'ultimo momento, inaspettato, perché eravamo anche in inferiorità numerica. E poi mi ricordo che c'è l'arbitro Farina che non è che ci abbia dato molte soddisfazioni, quindi diciamo è stato un miracolo, un miracolo calcistico. Chiaramente Tardini è esploso, mi ricordo un'euforia che...
Beh sì, io ricordo.
Io ho presente, ti dico, è stata una gioia incredibile, perché poi contro la Juve, così, cioè è stata una cosa veramente bella che dopo tanti anni ci ricordiamo ancora come gol definitivo. E poi questo Carlo Chiesa immenso, perché dobbiamo dirlo che la telecronica è stata veramente calorosa e insomma.
Dai, ci siamo, allora siamo lì al freddo, perché comunque faceva freddo.
Abbiamo... freddo, mi ricordo,
esatto,
freddo,
bravo, sì. Ma poi anche freddo nell'anima. Abbiamo subito per 90 minuti, non abbiamo messo più la testa praticamente oltre la metà campo. I 9 uomini con la gente, i tifosi del Parma della tribuna che andavano via sulla scalinata. Un giorno ne troveremo qualcuno che ce lo racconterà. E al 92esimo minuto inoltrato succede questo.
Centralmente ancora per Valemi, in avanti il Parma ci prova, apertura per Crespo. Crespo limite dell'area di rigore, si ferma purtroppo dal vertice sinistro, entra in area, supera l'avversario, Crespo il tiro.
Paolo, devo farti una confessione oggi in diretta. Dopo 25 anni credo sia arrivato il momento di confessare che io quel giorno a 14 anni pensavo che fossimo sul 2-0 per la Juve, perché gli avevano annullato un gol. Lo so, Simonetta, tu ridi, ma è così. Alla Juve avevano annullato un gol. Io ormai non guardavo neanche più la partita, ero talmente affranto. Ma dopo, cioè, ho capito dopo un istante che era il gol del pareggio, perché non poteva, ero in curva, la curva era scivolata giù, non poteva essere un'esultanza per il 2-1. E così ho capito che quel gol era stato annullato, io non me ne ero neanche accorto. Pensa a te che pomeriggio.
Io poi ancora, scusami, io quando vedo ancora queste immagini godo ancora a vedere la faccia di Ferrara con Crespo che gli fa questa finta e lui che la beve, e quindi per me è una goduria ancora adesso vedere queste immagini, vedere questa faccia un po', insomma, sorpresa da questo movimento che ci ha fatto gioire e godere in una maniera incredibile. Dai.
E Van der Sar che non arriva per un pelo su quella palla.
E poi c'è palo, gol, perché ha preso il palo e poi è andato.
Palo gol, si palo interno gol, veramente incredibile.
Sono quei ricordi, noi diciamo che a Parma ne abbiamo diversi di ricordi piacevoli, ma questo insomma
sì quello per un pareggio
diciamo lo mettiamo nella top 10,
assolutamente, anche nella top 5, dai,
sì, nel podio, il podio,
esatto.
Sì,
Paolo, invece venendo all'oggi, cosa ti aspetti dalla partita di domenica? È tosta, firmeresti per un pareggio?
È bella domanda, bella
io
domanda.
Sì, io sì, lo ammetto, io sì,
ma guarda, ti dico, abituato diciamo ai risultati del Parma, tranne ultimamente che non abbiamo preso gol solo domenica, io sono sempre ottimista, quindi in trasferta il Parma ha sempre fatto la sua, anche a Torino sinceramente non mi è dispiaciuta la squadra, in totale emergenza secondo me abbiamo fatto anche una partita discreta. Quindi guarda, c'è che non firmo quel pareggio, sono molto fiducioso per domenica.
Ma guarda, io firmo, perché quando l'altra volta ho firmato per un pari col Milan all'inizio campionato, abbiamo vinto, quindi
vabbè, allora questa è la cabala.
Esatto, poi dopo io mi fisso su queste cose. Il Parma come te lo aspetti domenica, con che atteggiamento? Cioè, nel senso, col Monza io mi ricordo una squadra molto impaurita, che poi forse proprio con quella vittoria lì ha scacciato qualche fantasma. Col Torino ho visto una squadra che, è vero, ha rischiato di prendere gol, però non ho visto quel timore, ecco, negli occhi dei giocatori del Parma, quello quasi sconforto a un certo punto col Monza, dopo aver subito il gol del pareggio, che poi dopo sono stati bravi, per carità, a riprendersi. Ma ecco, penso che sia servito quel passaggio lì.
No, beh, diciamo che dopo i 5 gol di Roma ci siamo presentati contro il Monza, secondo me, psicologicamente, soprattutto i primi 10 minuti, con molta paura. Ci è andata bene, perché diciamo ci è andata bene i primi 10 minuti, poi siamo venuti fuori, abbiamo vinto una di quelle poche partite che forse non meritavamo neanche di vincere, perché nel senso che ne abbiamo perse e pareggiate alcune che forse meritavamo qualche punto in più, quella diciamo è stato un po' l'ago della bilancia che ha contrapposto le altre partite. Col Torino ho visto invece una squadra diversa, meno impaurita, che ha giocato la sua partita un pochettino più guardinga, con la caratteristica nostra che sono quelle del contropiede. Infatti guarda, io ho visto anche gli highlights che non hanno fatto vedere il gol annullato di Cancellier, che secondo me è proprio stato millimetrico, è stata una bellissima azione. Quindi secondo me a Genova ci sarà questo atteggiamento, nel senso che il Genova doveva fare la partita perché giochi in casa e noi aspettiamo che ci scoprono un po' per colpirli poi in contropiedi, che è la nostra arma migliore.
Sì, speriamo. Dal mercato, vabbè, è arrivato Lovic, insomma, che abbiamo già detto, un acquisto futuribile, mettiamola così, a meno che poi non ci stupisca tutti.
Ma guarda, io mi sono informato un po' su questo giocatore, secondo me, guarda, che ci stupirà perché è un grande acquisto questo.
Ce lo auguriamo, d'altronde è stato pagato, non è stato...
È stato pagato, poi ha un certo tipo di esperienza anche internazionale, quindi, insomma, nel senso che secondo me è giovane, ma... Da come mi sono informato, da quello che dicono, da quello che ho letto, è un giocatore veramente, ecco, diciamo che nel panorama del mercato invernale, che di solito non arrivano se giocatori che possono praticamente esaltarci, questo però potrebbe essere a controcorrente. Io mi aspetto molto da lui.
Dai, speriamo. Paolo, un grande in bocca al lupo al Parma, ovviamente, già cominciamo al giovedì e ci sentiamo presto. Ciao Paolo Benecchi, grazie mille per essere stato
con
noi.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao Alberto.
Allora, prima della pubblicità un sacco di messaggi. Allora, cosa servono le critiche fatte alla fine dei giochi? Le critiche in corso d'opera spesso vogliono essere uno sprone, un aiuto, se vogliamo sono proprio una manifestazione d'affetto, diversamente è un po' come prendere un pronostico 2 ore dopo la fine della partita. Ale, hai ragione anche su questo, Ale, assolutamente. Quel giorno abbiamo tutti esultato come Carlo Chiesa, scrive Brando. Il gol di Crespo, una goduta pazzesca, scrive Luigi Z. E poi più del gol di Crespo ha goduto Dino Baggio, il gesto dei soldi ai ladroni, Rino, insomma, anche quello è stato, fa parte di quel pomeriggio, della storia, della leggenda, direi, di quel pomeriggio. Attenzione, gli juventini dicono ancora oggi che Crespo fosse in fuorigioco. Beh, certo, la legge del contrappasso, spero fosse davvero in fuorigioco, perché sarebbe giusto, no? Sarebbe così la naturale giusta moneta per ripagare tanti torti della storia. Allora, Filo dice: sapete, è vero che se c'era il VAR sarebbe stato annullato, e infatti dice quindi doppia goduta. Saluti a Benecchi, che magari ci sta ancora ascoltando. Io stranamente per domenica ho sensazioni positive, non so perché, questo ascoltatore si associa quindi a Benecchi, speriamo. Cagno dice: un salutone al presidente Benecchi, che stasera è atteso da una partita ostica a padel. Ah, questo, scusami, non l'ho letto in tempo, dopo vedremo, dopo ci dirai nei prossimi giorni. Sta diventando arrogante se non firma per il pareggio. No, vabbè, è ottimista. Luca ci ricorda che l'arbitro, sì, l'avevamo già detto, Luca, sarà Colombo, assistenti per Rottinedda, quarto uomo Galipò, VAR Mazzoleni, Avar Meraviglia. Guarda, a me interessa ormai più VAR e Avar, sono sincero, con Mazzoleni non lo so, precedenti un po' così. Pubblicità e poi abbiamo Beppe Milano, fra poco.
Palla in tribuna.
Sentito? Abbigliamento Giorgio Pascerini fa una grande svendita per chiusura attività.
Ma come? Il negozio di abbigliamento di via Mazzini è il più grande della città?
Sì! E fanno sconti straordinari fino al 60%, con un grande assortimento di piumini, cappotti, giacconi.
Anche giacche e abiti?
Sì! E maglie, pantaloni, camici, accessori e tutto quanto puoi desiderare, per te e anche per me, con la consueta grande qualità.
Giorgio Pascerini Abbigliamento, a Parma, in via Mazzini 3. Sconti validi dal 2 gennaio al 31 marzo 2025. Autorizzazione numero 7687/2024 del 10/12/2024.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Ed eccoci di nuovo in diretta per gli ultimi minuti insieme. Allora, stasera, ieri sera calcio mercato, che ci sarà tutti i mercoledì del mese. Stasera, ovviamente, giovedì, non manca calcio e calcio, ed è con noi Beppe Milano. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Alberto, non volevo rispondere dopo aver sentito quanti anni avevi nel 2000, quel 9 gennaio, insomma non volevo rispondere assolutamente.
E poi me ne danno anche meno, tra l'altro oggi mi vanto sempre di questa cosa, me ne danno anche meno.
Beh, lì c'è un problema d'occhiali allora.
Non solo mio. Beppe, ho letto che Luca Ampollini ha una bombetta, lui l'ha chiamata, per stasera di mercato?
Non l'ha voluta dire neanche a noi, c'è
giusto,
Walter Perotti,
bravo,
regista,
bravo,
che impazzisce perché poi alle 8:50 gli dirà di cercare le immagini di, e allora
giusto,
noi lo sapremo.
Giusto,
no,
giusto.
Sta facendo le verifiche. Fortunatamente Luca, quando lancia le bombette, cerca fino all'ultimo di avere la conferma ufficiale, quella insomma che gli manca per pubblicizzare il nome. Però sta lavorando e stasera sul mercato avremo delle novità, non tanto perché ieri non ce n'erano. Ieri a calciomercato ce n'era tantissime, ma sapete,
ogni giorno
in 24 ore cambia tutto,
sì,
spesso.
Sì. Ah, oggi è noto che si parla anche di Tesman, attenzione, centrocampista Tesman, adesso qui vediamo quanto fondata questa voce. Boh, tutti bei nomi, poi però bisogna poi, non è che si può avere tutti, ci sarebbe da rifare la squadra con tutti i nomi circolati. Beppe, il menù della serata, non quello di Luca Ferrari, che sennò mi viene già fame, che ho mangiato un tramezzino io prima di venire qua, quindi figurati, di ospiti e di temi.
Avrà due ottime forchette perché ci saranno a casa Ferrari Paolo Grossi e Matteo Volpi, quindi,
fantastico.
Giocatori che dal punto di vista delle parole possono davvero fare tantissimi dribbling e quindi ci divertiremo con loro. In studio con noi invece, con Luca Ampollini e Maddalena Ferroni, ci sarà Stefano Ramenzoni, un altro che insomma di storie di Parma e di attualità può parlare davvero in modo approfondito.
Sì, assolutamente. Insomma, Beppe, tu, allora, Paolo Benecchi ha detto che non firmerebbe per un pari col Genoa. Io firmerei anche perché in passato, quando ho detto che firmavo, abbiamo vinto, quindi porta bene, ma perché poi in realtà davvero per me sarebbe un buon punto a Marassi, cioè sarebbe importante non perdere. Tu come la vedi?
Allo stesso modo, io giovedì scorso con Marco ho detto firmo per il pareggio con il Torino, siccome non è vero, ma ci credo alla cabala, ripeto, firmo subito. Anche perché, come dicevi tu, sarebbe importantissimo un pareggio. Affrontiamo un Genoa che segna pochissimo, ha, se non sbaglio, 9 reti in meno, ma ne ha subite anche 7 in meno del Parma. Quindi una squadra che sta trovando l'equilibrio giusto, insomma, gli piace lo 0-0, gli piace far pochi gol, ma attenzione perché ne ha fatto uno in più del Parma al Terdini e dobbiamo cercare di avere lo stesso atteggiamento avuto a Torino. Soffrendo allo stesso modo, sarà una partita davvero durissima, ma bisogna essere equilibrati come siamo stati all'Olimpico.
E allora, questa sera appunto calcio e calcio alle 21, Beppe, calcio mercato, l'avvicinamento a Genova è molto alto, ti lancio io insomma in diretta alle 21 con tutti voi. Grazie Beppe, buon lavoro.
Grazie Alberto, ciao.
Andiamo in pubblicità, no, abbiamo finito. Si chiude qui la puntata del giovedì, non del mercoledì, di Palla in Tribuna, sono le 15:00, ma sono un po' sfasato. E domani ovviamente... venerdì ci sarà l'ultima puntata settimanale di Palla in Tribuna, come sempre dopo il GR delle 14 fino alle 15. Grazie Simonetta Collini in regia, grazie a tutti i nostri ospiti, a voi per averci seguito. Ciao.